tutti, buona giornata, benvenuti a questa quarta domenica del tempo ordinario che in questo anno è sostituita dalla presentazione di Gesù al Tempio, che ha un andamento uguale per tutti i tre anni. E la sostituzione è perché oggi il 2/02/02/2020, una data palindroma come si suol dire, è la cosiddetta, quella che volgarmente, ma proprio volgarmente, si chiama la Candelora, che vi dirò di che cosa, come siamo arrivati a questo scempio. Intanto ringraziamo Angelo Nocella che ci allieta di tanto in tanto con l'organo, così lo teniamo anche vivo. Gli informo, prima che mi dimentichi, che domani alle ore 16 presso l'aula polivalente di San Salvatore, la facoltà di architettura in Sarzana, vi arriva la metro, c'è un pomeriggio di studi su Victor Ullmann, musicista europeo che è l'autore, morto nel campo di concentramento di Auschwitz, però ha vissuto dalle 43 al 45 nel campo di concentramento cecoslovacco ceco di Theresienstadt, di cui proporremo il giorno 16 al Palazzo Ducale una composizione per pianoforte, coro e recitativo. Questo uno domani. Poi il sabato 8 pomeriggio ospitiamo il coro Daneo con un grande coro qui a Genova, che fa le canzoni degli anni 60-70, cioè quelli della vostra giovinezza, a favore dell'ora della pace. Sapete che si è arrivati a non so quante, sono più di 600-700 ore di silenzio per la pace in piazza De Ferrari davanti al Palazzo Ducale, organizzate dalla IRMA. Questo è alle ore 16:30, sabato qui a Sant'Orpete. Poi già avverto fin da adesso che lo abbiamo concordato la settimana, alcuni giorni fa, incontrandoci con Minella e con Massimo, eccolo qua, Massimo lo vedo. Se non facevi così con la testa non ti vedevo, adesso ti collego. Con Massimo Minella abbiamo concordato e Giorgio Devoto per il 25 di aprile, che è un sabato, alle ore 16:30 mi pare, e faremo qui, Massimo e Franco, alla fisarmonica, il Campo 52, cioè quella storia che è diventata anche un libro, sempre di Massimo Minella, nella Fontana Buona, il campo di concentramento. Perché vedete, noi ancora in Italia, quest'anno io con qualche polemica con qualche ebreo ho detto e ho scritto che ne ho l'anima piena delle celebrazioni della Shoah, perché sono diventate da 20 anni la legge istitutiva del giorno della memoria del 2000. In questi ultimi 20 anni c'è stata una recrudescenza di antisemitismo e di razzismo che è nato prevalentemente sul piano politico, che si è trasferito nella società. Il punto di non ritorno, a mio parere, è alla fine degli anni 90, quando Berlusconi ha portato al governo i fascisti. E da quel momento, nonostante ci fosse la 12ª disposizione transitoria della Costituzione che vieta la ricostruzione del partito fascista, che non significa semplicemente una ricostruzione organizzativa, è una riorganizzazione ideale. E averli portati al governo e averli, come dire, sdoganati completamente, ha dato la stura a tutte quelle porcate che poi si chiamano Casa Pound, che si chiamano eccetera eccetera. Noi italiani non abbiamo mai fatto i conti di coscienza con il nostro passato, perché non siamo soltanto un popolo di poeti, navigatori, santi e figli di buon padre. Siamo stati anche coloro che hanno avuto, che hanno organizzato la persecuzione degli ebrei. E non solo degli ebrei. La persecuzione dei rom, la persecuzione degli omosessuali, la persecuzione di tutti quelli che non la pensavano come la gente normale. Come se, virgolette, gente normale fosse un metro di misura e avessimo già stabilito per decreto divino che cosa sia la normalità. E allora, oggi con certi giustificazionismi, cioè bisogna invece avere rigore. E il primo rigore deve essere di due tipi: un rigore intellettuale e un rigore etico. Devo fare per forza una parentesi, perché vedete, i conti li deve fare anche una istituzione che si chiama Chiesa, perché la Chiesa per 20 secoli ha portato avanti un antisemitismo teologico che è arrivato a giustificare qualsiasi nefandezza, con l'accusa di deicidio fatta a tutti gli ebrei indistintamente, senza una minima distinzione di responsabili, sinedrio, questo o quell'altro, si è inoculato nel catechismo, per esempio, si è inoculato per secoli, 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 per 2 millenni, che gli ebrei erano la feccia del mondo, che gli ebrei erano responsabili di tutto il male dell'universo terracqueo. Soltanto nel 1965, con il Concilio Vaticano II, che con tutte le contraddizioni e le contestazioni possibili ha varato un documento, una dichiarazione ufficiale in cui si dichiara che gli ebrei non sono responsabili della morte di Gesù come popolo, ma semmai sono responsabili, responsabili del momento che hanno preso decisioni sulla valutazione con criteri di natura politica, vuoi religiosa, eccetera, come avviene in tutti i tempi. E soltanto da allora si è cominciato un percorso di conoscenza e di cambiamento di mentalità che fa fatica. Oggi voi trovate ancora persone che partecipano all'Eucaristia e che sono antigiudaici. Io non ho mai detto nulla di tutto questo, ma quando ci sono alcune iniziative, qui io trovo delle lettere anonime in cui mi si accusa, mi si dice di essere un buon prete e di non essere amico degli ebrei e di non essere amico dei protestanti, capite? Siamo arrivati proprio alle allucinazioni, addirittura con le minacce. Quindi voglio dire che siamo in un'epoca in cui bisogna essere determinati e non essere, non essere superficiali a queste manifestazioni, tipo le scritte sulle porte di Mondovì o di Torino. Noi non possiamo considerarle soltanto come una forma di goliardia negativa o di ignoranza. Certamente c'è l'ignoranza, ma c'è il desiderio di emulazione e anche il desiderio di dire: io sono più furbo e la faccio franca perché sono più intelligente. E di fronte, e non basta una fiaccolata, io credo che sia arrivato il tempo di ripristinare il divieto del fascismo, perché la Costituzione italiana e lo Stato della Repubblica, la natura della Repubblica, nasce da un costitutivo antifascismo, che non è un sentimento negativo, è costitutivo del nostro essere civile, culturale, sociale. Non si può essere oggi fascisti e democratici. Non si può essere. Non si può essere fascisti e cattolici. Non si può essere. E chi non ci sta prende la porta e se ne va via. Perché questo genera un modo d'essere annacquato, per cui poi tutto è lecito. Ci sono degli argini che non possono per nessun motivo essere superati, perché diversamente dilaga la melma, come sta accadendo in questi giorni. Vi invito a trovare in internet, oppure se eventualmente lo stampo io e lo porto domenica prossima, a leggervi o ad ascoltare in internet il discorso di Liliana Segre al Parlamento europeo. È di una bellezza, di una tragicità, ma proprio perché è tragico, con le parole scarne, le parole senza aggettivi, le parole nude, come nudi erano i deportati, che è di una, proprio per questo, per questa crudezza di narrazione, è di una bellezza che secondo me è uno dei testi che insuperabili, che sicuramente diventerà un testo di letteratura. Detto questo, e lo facciamo oggi, lo dico oggi questo, lo dico oggi che la Chiesa celebra la memoria della presentazione al Tempio, di cui noi non comprendiamo nulla, per un semplice motivo, che non conosciamo il giudaismo, non conosciamo il contesto della Chiesa, della sinagoga, non conosciamo nulla del contesto in cui ha vissuto Gesù, Maria, Giuseppe e tutta la compagnia. Noi siamo formati esclusivamente ad un catechismo che ci ha portato di suo, strutturalmente, all'ateismo. Cioè il clericalismo da una parte, che è il possesso della gestione del potere tramite altri, e quindi questo comporta anche la corruzione, perché se tu ti devi servire di altri per esercitare il potere, quello che nel Medioevo era il potere religioso con lo strumento della mano laica. Cioè la Chiesa condannava a morte, però non si sporcava le mani, li faceva ammazzare agli altri. Questo al mio paese si chiama complicità, perché è tanto ladro chi ruba quanto chi para il sacco. E quindi desidero quest'anno, proprio per dare un segnale forte, di fare questo, di rappresentare questo che dire spettacolo e ridurlo. Preferisco il termine rappresentazione, perché il teatro, nelle sue varie forme e generi letterari, è una contemplazione della realtà e ci deve aiutare a capire meglio quello che stiamo vivendo. Cioè, se la letteratura, se la musica, se il teatro, se le arti non ci aiutano a capire chi siamo e come siamo, sono solo funzionali. Per questo, forse, nella concezione politica di oggi, la cultura non trova posto, proprio perché non si vuole. Ecco perché, per esempio, nella scelta delle persone che devono rappresentare i poeti, il paese, bisogna scegliere i migliori e non i pessimi, e non chi grida di più, e non chi la spara più grossa, non chi promette di più. È meglio mangiare pane e cipolle per tutta la vita, ma avere un rappresentante che serva la nazione con dignità e disciplina, e non che faccia il puttaniere dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina, perché magari fa ridere, però uccide la Repubblica, uccide lo Stato, uccide la Costituzione, uccide gli ideali, perché l'unico obiettivo diventa il profitto. La dannazione della nostra generazione è che qualunque cosa è mediata dall'economia. L'economia non è tutto, perché se salta l'anima, salta anche l'economia. Ecco perché è importante avere su queste cose, devono essere veramente parola di Dio. E qui il campo 52 era a due passi da noi. E la domanda è: a Genova, sì, Genova, medaglia d'oro della Resistenza. Ma quanti hanno tradito? Quanti sono stati delatori? Quanti si sono approfittati? E guardate che quello che avveniva oggi avviene, quello che avveniva ieri avviene oggi. Ecco perché bisogna essere vigili e bisogna essere attenti e bisogna essere consapevoli, avere la coscienza di sapere sempre dove siamo e che cosa facciamo e perché lo facciamo o lo vogliamo. Dunque, questa è una notizia, scrivetevelo a carattere cubitale, perché il giorno della Resistenza è, per fortuna, che capita quest'anno di sabato, per cui si è liberi, e lo divulgheremo in modo adeguato, e faremo questa celebrazione, perché vi dicevo all'inizio che, nonostante qualche contrasto con qualche amico ebreo, che diceva: ma tu te la prendi come se a Sant'Orpete fosse l'unico luogo dove si fanno le cose buone, mentre gli dico: scusa, non hai capito proprio niente. Sei un ebreo, ma sei scemo. Dico, io ho detto semplicemente che le celebrazioni rituali, quanto diventano celebrazioni da calendario, perdono ogni significato di verità. Sì, servono fare i discorsi, servono, ma servono per chi? Allora, da 2 anni a questa parte noi abbiamo fatto un'altra scelta. Chiediamo intanto 1 mese di distanza, perché non vogliamo fare concorrenza a nessuno, però facciamo parlare i protagonisti, facciamo entrare la gente nel campo di Terezin, facciamo ascoltare la musica di un deportato, facciamo cioè vivere quello che si viveva dentro il campo di concentramento, perché è l'unico modo, l'unico viaggio, quello culturale, che ci può permettere di sanare le ferite che non potranno mai rimarginarsi, perché resterà la cicatrice. La Shoah, perché la Shoah è così emblematica? Shoah in ebraico vuol dire distruzione. Perché è così emblematica? Perché è una ferita che si è inserita nella carne viva di tutto il mondo e non sarà mai rimarginata, anche quando rimargina. Perché resta il segno visibile come i numeri nelle braccia dei deportati. E questo deve restare un marchio indelebile nella nostra coscienza. E non perché non si ripeti più, perché questo non è vero. Guardate la storia dai Balcani in poi fino ad oggi in Africa. Questo avviene continuamente. La Shoah continua imperterrita, anzi addirittura c'è gente che si arruola per esercitarsi nell'arte del cecchinaggio, come è avvenuto nei Balcani. Io conosco gente di Genova che è andata lì e si appostava per sparare sulle persone che camminavano per strada. E questo è quello che vogliamo? Cioè tutte queste cose devono restare una macchia indelebile, incancellabile dentro di noi, perché solo così potremo avere l'antidoto per il presente e per il futuro. Mi ha scritto Flora che non può venire perché ha ricoverato Ettore, che aveva dei problemi, l'hanno portato all'ospedale, poi lo hanno tenuto, probabilmente non so se domani lo manderanno a casa, e mi ha chiesto di ricordarlo. Ricordo anche Irma, la mamma di Fausto di Colonia, che compirebbe in questi giorni 1 anno dalla morte. E Irma Crestanella, sì. Poi vorrei ricordare Giovanni, il marito di Maria Pia, e papà, e che compie 9 anni, mi pare, no? 9 anni dalla morte. E infine vorrei ricordare anche la Giovanna di San Miniato, che continua faticosamente a combattere con questo tumore, a 40% di probabilità di superarlo, ma c'è anche 60% di probabilità di non superarlo. E anche questo è uno degli elementi che caratterizza la nostra storia, che è quella dell'aumento dei tumori. E questo non è che avviene per grazia di Dio, avviene per stili di vita, avviene per condizioni di vita. E allora tutta quella massa di ignoranti e imbecilli che sono i negazionisti di tutto, no? I terrapiattisti, dico, ma questi non negano mai se stessi? Non negano mai se stessi. Rendetevi conto che oggi bisogna veramente lottare contro l'imbecillità che diventa effettivamente un dramma. E vorrei soltanto leggervi due righe di un'email che mi è arrivata questa notte alle 00:54. E non vi dico chi è, perché voi conoscete questa persona, perché vorrei mantenere un minimo, però ci sono alcune frasi, una frase che mi interessa perché vi interessa, e vi interessa per dirvi che le cose che qui vengono dette e che vengono proposte sono vere, perché poi si realizzano, e non si realizzano perché siamo più bravi, si realizzano perché cerchiamo di essere seri. Il 22 ottobre, caro Paolo, ci conosciamo da oltre 10 anni, e il 28 luglio 2019, e me l'hanno detto a distanza di 7 mesi, in occasione della mia visita a Genova, mi hai fatto un grande dono, facendomi riavvicinare alla comunione che non facevo da oltre 40 anni. È stata una gioia immensa poter celebrare questo grande giorno in silenzio a Sant'Orpete, insieme a te e a tutti gli altri amici a cui mi sento legato e che saluto ogni domenica quando ascolto l'audio della messa. Di questo dono e della tua vostra amicizia ti ringrazio di cuore. Il 28 luglio 2019 è una data che mi accompagnerà per il resto della mia vita. Ecco, penso di era doveroso dirvelo e comunicarvelo, perché questa è una comunicazione di vita. Oggi è volgarmente, come vi ho detto all'inizio, la festa della Candelora. Che cosa è successo? È successo quello che ho detto per la Shoah, per l'antigiudaismo. È successo che noi abbiamo perso il senso e la dimensione degli avvenimenti, e quindi sono diventate ricorrenze atemporali a cui abbiamo dato un significato completamente diverso di quello che avevano. Non vi faccio la storia perché ve la potete leggere, ma nel VI secolo, nel VII secolo, fine del VII, inizio dell'VIII secolo, un papa, Sergio I, per la precisione era siriaco, un papa siriaco della Siria. Pensateci un attimo, quanto pensiamo al cristianesimo occidentale. Pensateci un attimo. Un papa siriaco fece tradurre i testi che parlavano della presentazione di Gesù al Tempio in latino e la diffuse in Occidente. Presso gli ebrei, quando nasce un bambino, specialmente un bambino maschio, e questo non sto a spiegare per la rava e la fava, perché presso gli antichi la vita era trasmessa solo dagli uomini e le donne erano semplicemente un termos che tenevano il seme al caldo finché non si sviluppava, eccetera. Questa era la scienza del tempo, a cui non possiamo chiedere di applicare le scienze del Novecento, capito? Quindi la donna ha una funzione, quella di essere un termos, no? E per il seme maschile, che è la sede della vita. Per cui quando nasce un maschio si fanno due cose in Israele: dopo 8 giorni nel libretto La Bibbia, Parole segrete e misteri, ho spiegato in un capitolo il valore, il simbolo del giorno ottavo, sia presso gli ebrei che presso il Vangelo. E si fa la circoncisione. La circoncisione consiste di tagliare il prepuzio del pisellino, no? Si taglia il prepuzio, che anticamente, nel secondo millennio avanti Cristo, era una profilassi igienica, perché si viveva al caldo, si viveva nel deserto, nel deserti che potevano essere non solo caldi ma anche inquinanti, perché c'era molto polvere, c'era molta afa. E questo deve essere fatto con un certo rituale, e questa circoncisione era il segno di appartenenza al popolo di Israele. Perché la circoncisione? Perché il pisellino sarebbe servito per la trasmissione della vita. Non è un caso che in Genesi 1:27, in ebraico, e io continuo ancora a non trovarlo nei testi anche di eminenti esegeti, Zakar Venekebach, pungente e forata, Dio lo creò. E Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza, immagine di Dio lo creò. Purtroppo le Bibbie italiote traducono maschio e femmina, non è maschio e femmina, è pungente e forata. Zakar Venekebach, che indica qualcosa di più, perché è immaginativa. La lingua ebraica è una lingua descrittiva, non è una lingua razionale, è una lingua descrittiva, come tutte le lingue orientali semitiche. E allora incidere il prepuzio vuol dire ammettere che il compito dell'israelita nascente è quello di aumentare il popolo, di portare figli al popolo. In questo contesto di trasmissione di vita, la funzione della donna è complementare. Se oggi, se all'epoca avessero avuto le cognizioni scientifiche di oggi, sicuramente il discorso sarebbe stato diverso. Però noi dobbiamo metterci nel contesto del tempo. Il secondo fatto è che il sangue che avviene, che si versa nella nascita, così come il sangue mestruale della donna, la rende impura. Cioè non può accostarsi al Tempio e quindi alle cose che appartengono al Tempio e quindi anche ai tempi della sacralità. Per questo la donna non va in sinagoga, ma celebra in casa. Molto tardi si ammette la presenza della donna nelle sinagoghe, ma sempre in luogo separato, presso gli ortodossi. Dopo 40 giorni, la donna deve aspettare 40 giorni dopo la nascita del bambino per poi presentarsi al Tempio ed essere riconosciuta e avere sancito la fine della sua impurità. Ecco perché dopo 40 giorni si rientra in santo. Guardate che questo avveniva fino, io ero bambino, ragazzo, e mi ricordo perfettamente che la donna si sbattezzava il bambino, ma la mamma restava a casa. Sì, ma fino agli anni 50, 60, questo c'era le donne stavano a casa e poi dopo 40 giorni andavano in tempio e si diceva, come si dice in Toscana, si rientra in santo. Quindi questo è il contesto. L'imperatore Giustiniano nel 542, in occasione di un'epidemia di peste, prescrive la presentazione di Gesù al Tempio e la purificazione della madre in tutto il suo impero. Due secoli e mezzo dopo, Papa Siriaco Sergio I fa tradurre i testi di questa festa e la diffonde in Occidente. Però, siccome questa festa era in un certo senso collegata alla festa della ebraica di Hanukkah, che si celebra nei primi giorni, nei primi 15 giorni di dicembre, ed è caratterizzata dal candelabro ebraico a 9 bracci, non a 7, perché ricorda un fatto dell'Antico Testamento. Qui andremo veramente per le lunghe se dovessi raccontarlo. Ed è la festa delle luci. Papa Sergio, quando istituisce questa festa, la fa precedere da una processione in cui tutti i partecipanti portano una candela, una luce accesa. Da qui diventa la presentazione al Tempio e la festa delle luci, Gesù luce delle genti, e istintivamente viene collegata con la festa ebraica di Hanukkah, perché a dicembre tutte le case ebraiche sono illuminate con delle candele sui davanzali, ed è anche l'occasione di dare dolci e regali ai bambini, che corrisponde poi alla nostra Santa Lucia nel 10-12 di dicembre. Da qui, con il passare del tempo, nel Medioevo prende il nome di candelora, che finì per avere la meglio su tutto quello che era simbolico e precedente. E abbiamo perso il valore di questo gesto, chiamiamolo cultuale, liturgico. Provate ad immaginare due genitori, il padre accompagnato dalla madre, portano il bambino nato da 40 giorni, numero 40, nella Bibbia è il numero dell'attesa, è il numero della preparazione, è il numero del deserto, è il numero dell'attesa di un evento, e quindi un tempo importante. Questi genitori, insieme al bambino, a cui 8 giorni dopo la nascita hanno dato il nome, lo portano al Tempio. Come si svolge questo rito? Guardate che la simbologia è straordinaria, che secondo me dovrebbe essere ripresa, e oggi la psicologia lo può fare e lo fa questo. Prende il bambino, lo mette nelle mani del sacerdote, il sacerdote prende il bambino e lo stacca dai genitori. I genitori offrono un sacrificio di riscatto e dopo il sacrificio di riscatto il sacerdote dà il bambino ai genitori, i quali lo riprendono e se lo riportano. Ma in questo passaggio del bambino dai genitori al sacerdote, dal sacerdote ai genitori, mediato da un sacrificio di riscatto, avviene una cosa. I genitori, nel dare il bambino, riconoscono di non essere gli autori del bambino. Il sacerdote, nel ridare il bambino, dice ai genitori: questo figlio vi viene affidato, ma non è vostro. Voi avete da questo momento la responsabilità di educarlo, di crescerlo, ma di lui vi verrà chiesto conto perché è figlio di Dio. Allora la consegna da parte del sacerdote diventa veramente una consegna e dice: voi siete giudicati degni di questo bambino. Siete i custodi suoi. Guardate che pedagogia che c'è dietro. A che cosa l'abbiamo ridotta? Ad una candela accesa. E domani con queste candele c'è un sacco di gente che va nelle chiese per farsi benedire la gola con San Biagio. Ma vi rendete conto a che punto di bassezza siamo arrivati? Se ti fa male la gola, tu devi andare dall'otorino laringoiatra. Non puoi andare da San Biagio, perché oltre a diventare ridicolo, dimostri di essere veramente superstizioso. Quello che avviene nella festa della presentazione al Tempio è questo: prendi coscienza che l'altro non è tua proprietà. Il concetto di Dio, lasciamolo perdere, il concetto di Dio sta proprio in questo, nell'affermare un principio superiore per cui l'altro, tuo figlio, tu non lo puoi educare a tua immagine e somiglianza. Ma come dice il poeta, un anonimo poeta, che ancora non sono riuscito a trovare, ma prima o dopo lo troverò, ubbidirti a crescere è la mia vanità. Ubbidirti a crescere è la mia vanità. È quello che dice il Vangelo di Giovanni, riferito nel capitolo secondo, riferito al versetto 30, riferito a Giovanni Battista. Giovanni Battista dice: io devo diminuire e lui crescere. Compito dei genitori è questo: diminuire man mano che il figlio cresce, perché l'obiettivo del genitore deve essere l'autonomia, deve essere la libertà, deve essere la grandezza del figlio, e man mano che lui ingigantisce tu rimpicciolisci, perché siete inversamente proporzionali. E più i genitori rimpiccioliscono, più diventano grandi educatori, proprio perché non vogliono imprigionare il figlio, ma lo vogliono semplicemente liberargli le ali perché possa volare di sua iniziativa e con le sue forze. È questo il messaggio centrale di questa festa. Ditemi se non è poco, ditemi se non valeva la pena conoscere questo e venire oggi a San Torpete o da un'altra parte. Io sarei andato anche a Gerusalemme pur di scoprire una cosa del genere. Perché questo è il vero senso del pellegrinaggio interiore. Spesso io incontro genitori che sono occupanti dei loro figli, che sono genitori sostitutivi dei loro figli, che sono i peggiori, sono assassini dei figli. Non bisogna essere sostitutivi dei figli. Ma bisogna accompagnarli, bisogna preparare il terreno, bisogna zappare attorno, bisogna creare le condizioni. Per questo noi, la scrittura in genere e le problematiche sull'ambiente di oggi ci dicono che noi siamo responsabili delle generazioni future. Non è un caso che nel miracolo, virgolette, della moltiplicazione dei pane e dei pesci, quando ne avanzano 12 ceste, perché avanzano 12 ceste? E perché proprio 12? 12 sono le tribù di Israele, 12 sono le colonne della Chiesa di cui parla l'Apocalisse, cioè 12 indica il mondo che viene, il mondo dopo di te. 12 ceste di pane avanzato significa che noi conserviamo il pane per le generazioni future e dobbiamo farci carico oggi delle generazioni future, non semplicemente pensare astrattamente al domani così come capita. E i figli non possono essere scaraventati nel futuro a casaccio, i figli devono essere accompagnati finché non sono in grado di avere una capacità di discernimento che li guida e li conduca ad una vita piena, ad una vita sana, ad una vita totale. Antifona d'ingresso, io sono a pagina 213.
Abbiamo colto, oh Dio, la tua misericordia in mezzo al tuo tempio. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende ai confini della terra. Di giustizia è piena la tua destra. Spirito Santo, tu sei il messaggero che anticipa la venuta del Signore Gesù.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu prepari la strada nei nostri cuori per accogliere il Logos.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu sei l'angelo dell'alleanza che ci consacra figli del patto.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu ci doni la beatitudine del timore amorevole del Signore.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu ogni giorno costruisci in noi la via che porta al Signore.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu susciti in noi il desiderio e la brama del Dio vivente.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu riversi in noi sentimenti di tenerezza, bontà e umiltà.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu sei la coscienza accesa che siamo realmente figli di Dio.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu sei il vestito della carità che esprime le nostre relazioni.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu sei la porta attraverso cui avanza il Re della Gloria.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu sciogli le catene della schiavitù per chiamarci alla libertà.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu presiedevi nel Tempio alla presentazione del Signore Gesù.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu guidasti Simeone e Anna ad andare incontro al Messia.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu profetizzasti nel giusto Simeone ascoltando l'attesa di Israele.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu sei la lode che Anna profetizzò parlando del bambino.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu sei la spada del Signore che svela i segreti del cuore.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu sei la nostra forza nella celebrazione della Santa Eucaristia.
Veni, Sancte Spiritus. Nel giardino di Eden, Adam doveva custodire e ubbidire il giardino. Maria e Giuseppe sono chiamati a custodire e proteggere il Figlio di Dio. E questo è il senso dell'Eucaristia che celebriamo. Non siamo qui per compiere un dovere o per adempiere un precetto, ma siamo qui individualmente per costituire un'assemblea che ha voglia di scoprire di essere gli uni per gli altri genitori adottivi in rappresentanza di Dio. Cioè essere popolo vuol dire avere la consapevolezza che nessuno di noi può realizzarsi da solo, nessuno, ma ognuno di noi diventa figlio. E se un marito non diventa figlio della moglie, se la moglie non diventa figlia del marito, se gli innamorati non diventano gli uni figli degli altri, realizzando così la fecondità primaria della coppia, faranno fatica a vivere una relazione piena. Ecco, oggi noi riceviamo un messaggio, una rivelazione, che siamo indispensabili. Ognuno di noi è necessario, non solo a sé, ma è necessario agli altri, per adempiere, per compiere quello spirito collettivo che liturgicamente si chiama assemblea, che socialmente si chiama popolo. Appartenere all'uno e all'altro non è indifferente, ma significa avere una dimensione. E tutto questo è basato sulla natura stessa di Dio, che è una relazione di Padre, Figlio e Spirito. Nemmeno Dio può stare da solo. Oggi, in memoria della presentazione nel rituale ebraico, ci disponiamo all'ombra della Trinità in ebraico. Beshemme Ave, Veabenne, Veruach, Akodesh, Elohim, Echad. Amen. Esaminiamo la nostra coscienza, lasciandoci pervadere da questo spirito di grandezza che la liturgia ci propone, e domandarci a che punto siamo del nostro cammino.
Signore, che vai in cerca di messaggeri di alleanza, purifica la nostra superbia.
Kyrie eleison.
Cristo, che rispetti il compito e il ruolo di Giovanni Battista il precursore.
Christe eleison.
Signore, che ci scegli per affidarci quanti ti stanno particolarmente a cuore. Signore, che donandoci il tuo spirito ci apri la dimensione profonda della vita.
Christe eleison. Dio onnipotente, che ha mandato Malachia ad un popolo disorientato e stanco, che ha suscitato il desiderio e la certezza degli in Simeone, il giusto, e in Anna, profetessa, di incontrare per primo il Messia di Israele della Chiesa, per i meriti dei profeti e dei giusti, degli uomini e delle donne che hanno vissuto e vivono nel segno di Dio, principio e compimento, per i meriti del bambino presentato al Tempio e riconosciuto redenzione di Israele, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Gloria
a Dio nell'alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama. Noi ti lodiamo, ti beneficiamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre Creatore.
Signore, Figlio Unigenito Gesù Cristo,
Signore Dio,
Agnello di Dio,
Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo. Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Raccogliamo tutte le nostre intenzioni per presentarle insieme all'intenzione universale della Chiesa, ricordando Ettore, Giovanna e ricordando Giovanni, ma insieme a tutte le persone che voi oggi portate con voi, perché figli, nipoti, fratelli, amici, colleghi, pur essendo fisicamente assenti, non sono staccati da noi, ma fanno parte della nostra vita e dovunque noi andiamo li portiamo con noi. Per questo è anche bello deporre le loro presenze, i loro nomi, i loro volti su questo altare, perché diventano patrimonio comune, perché in questa settimana che viene ognuno di noi li porterà con sé, pregando reciprocamente gli uni per gli altri e creando così quella dimensione, quella articolazione straordinaria che diventa una rete di relazioni anche in assenza fisica. Per questo vorrei anche ricordare Giovanni e Rita, che sono dispiaciuti di non essere qui e che oggi sono fermi a Ceriale, perché tutte e due hanno qualche problema di influenza. magari non è il coronavirus, e mi hanno informato questa mattina che non sarebbero potuti venire. E quindi li ricordiamo, ricordiamo anche loro che sono molto fedeli. Insieme a tutte le persone che sono collegate con noi e che oggi o domani, in questi giorni, ascolteranno la registrazione di questa Eucaristia, che questo pomeriggio verrà messa in rete. Noi abbiamo la responsabilità di queste persone. Sono tante. E sono sparse in tutto il mondo. Questo per dire che Sant'Orpete non è semplicemente una chiesa sperduta nel centro storico di Genova, ma è come la lampada, un lucignolo che è rappresentativo dell'universo, del mondo, perché nessuno è estraneo alla nostra umanità e anche alla nostra fede. Preghiamo. Dio, Padre nostro,
guarda i tuoi fedeli riuniti nella festa della presentazione al Tempio del tuo unico Figlio fatto uomo, e concedi anche a noi di essere presentati a te, pienamente rinnovati nello Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro del profeta Malachia. Così dice il Signore Dio: ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate. E l'angelo dell'alleanza che voi sospirate, eccolo venire, dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e come la lisciva dei lavandai. Siederà per fondere e purificare l'argento, purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore un'offerta secondo giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore come nei giorni antichi, come negli anni lontani. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Vieni, Signore, nel tuo Tempio Santo.
Vieni, Signore, nel tuo Tempio Santo.
Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi soglie antiche, ed entri il Re della Gloria.
Vieni, Signore, nel tuo Tempio Santo.
Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e valoroso, il Signore valoroso in battaglia.
Vieni, Signore, nel tuo Tempio Santo.
Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi soglie antiche, ed entri il Re della Gloria.
Vieni, Signore, nel tuo Tempio Santo.
Chi è mai questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria.
Vieni, Signore, nel tuo Tempio Santo.
Dalla lettera agli Ebrei. Poiché i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo allo stesso modo ne è divenuto partecipe, per ridurre all'impotenza morte colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Egli infatti non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende cura. Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, per diventare un sommo sacerdote misericordioso è degno di fede nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo. Infatti, proprio per essere stato messo alla prova e avere sofferto personalmente, egli è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Hanno visto la tua salvezza, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele.
Alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
Capitolo 2, versetti 21-40. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombe, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte prima di aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio, e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anche egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli. Luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione. E anche a te una spada trafiggerà l'anima affinché siano rivelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata di età, aveva vissuto col marito 7 anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo. Due brevi pensieri solo sul Vangelo, che ha una struttura tutta particolare. Diciamo subito che ai primi cristiani, cioè alle prime generazioni, di Gesù bambino non importava proprio niente a nessuno, perché i primi cristiani aspettavano la fine del mondo all'interno della prima generazione Ed è San Paolo che con la lettera ai Tessalonicesi, le due lettere ai Tessalonicesi, deve metterli finalmente in guardia che l'attesa potrebbe essere lunga. E invita quindi a lavorare perché si era diffusa l'uso di non lavorare e di aspettare la fine del mondo, per cui la Chiesa di Gerusalemme è diventata poverissima fino al punto da arrivare a patire la fame. E San Paolo deve organizzare una colletta presso le chiese della Grecia, della Turchia, della Siria e di Antiochia per mantenere, per sostenere in questo frangente la Chiesa Madre di Gerusalemme. E Paolo a questo punto fa un criterio: chi non lavora non mangia. E quando uno è ricevuto come ospite, può essere ospitato per 3 giorni. Dopo 3 giorni deve trovare un lavoro e deve contribuire. Cioè, entra quel criterio di compartecipazione, di accoglienza responsabile, non di accoglienza di essere mantenuto a vita, no? E c'erano delle condizioni sociali molto particolari. No? E allora in questo contesto Luca è l'evangelista che porta la teologia di Paolo, e noi dobbiamo pensare che i Vangeli non sono una cronaca, non c'era nessuno con il registratore a raccogliere le parole. Questi testi non sono una storia, non sono un racconto, non sono una cronistoria. Non sono un diario, questi testi sono una riflessione su un fatto e una persona. Gesù ha predicato nella sua vita, si è presentato, ha detto alcune cose, ha fatto altre cose, è diventato importante per un gruppo di persone all'interno del giudaismo. Gesù non ha mai rinnegato il giudaismo. Gesù è ebreo, Maria è ebrea, Giuseppe è ebreo, gli apostoli sono ebrei e Gesù resta ebreo per sempre. Ecco perché non si può essere cristiani, cattolici, discepoli di Gesù ed essere antigiudaici. È una contraddizione in termini. Allora, all'interno di questa visione, gli evangelisti che scrivono per comunità specifiche, Marco scrive per la comunità di Roma, Matteo scrive per la comunità di Palestina, quindi per gli ebrei, Luca scrive per le chiese di Paolo, quindi greche, turche e via di seguito, Giovanni fa una riflessione su Gesù che supera i 3 Vangeli sinottici, Marco, in ordine storico Marco, Matteo e Luca, e fa una riflessione super teologica, alla fine del primo secolo, inizio del secondo secolo. Tutti questi testi sono scritti a distanza di almeno 40-50 anni dalla morte di Gesù. A nessuno interessa Gesù bambino, perché non si pongono il problema. Perché se Gesù a 30 anni comincia la sua predicazione di rampi, è chiaro che è nato da qualche parte, ma nessuno si va a chiedere il certificato di nascita. Siamo noi che siamo fissati con la dove è nato, come è nato, quando è nato, l'indirizzo, l'interno, il piano, l'ascensore. Cioè noi siamo veramente cartesiani. A loro interessa il messaggio di Gesù. Che cosa ha detto Gesù? Che cosa ha fatto Gesù? Ed ecco che Luca fa, è straordinario, perché Luca non è un giudeo. Luca è di Creta, è un pagano che si converte, diventa discepolo di Paolo, è della seconda generazione, non ha conosciuto Gesù, però conosce benissimo il greco. Scrive in un greco straordinario, ma proprio perché conosce bene il greco, imita alla perfezione il greco della Bibbia della 70, del terzo secolo avanti Cristo, cioè la Bibbia greca che ha tradotto l'ebraico in greco ed è la Bibbia che utilizzavano i cristiani, compresi gli ebrei, in modo particolare ad Alessandria, dove c'era una comunità ebrea molto sviluppata. Questa Bibbia che viene, tutte le citazioni nel Nuovo Testamento vengono prese da questa Bibbia. Che cosa fa Luca? Luca, intriso della teologia di Paolo, che è l'universalità, che è il cristianesimo liberato dal giudaismo in quanto non è più una setta giudaica, ma è una chiesa aperta a tutti, non più etnica, ma una chiesa universale, Luca imita il greco della 70 e nello stesso tempo applica un metodo di lettura della Bibbia che era in uso presso i giudei, che è l'esegesi del Midrash. Il Midrash, dal verbo darash, che significa cercare, esaminare, trovare, vuol dire indagare. E allora, indagando in questa via, Luca vuole dimostrare che nella vita di Gesù si ripete, si riflette una figura dell'Antico Testamento. Questa figura dell'Antico Testamento che viene presa in considerazione oggi, senza nemmeno citarla, perché è un metodo esegetico, cioè nel racconto della presentazione al Tempio viene descritto un racconto dell'Antico Testamento che noi troviamo nel Libro dei Re, che è la nascita del profeta Samuele presentato e consacrato al Tempio dalla madre Anna e dal padre Elcana, con il profeta Eli. Qui con Gesù abbiamo il padre, la madre, il bambino e due profeti, il profeta Simeone e la profetessa Anna. Simeone e Anna, notate, un maschio e una femmina, quasi a dire che quello che sta avvenendo avviene su in base alla testimonianza di due persone rappresentative di tutta l'umanità, di tutto il genere umano. Qual è il punto centrale? Il Tempio di Gerusalemme è il sacramento della presenza di Dio nel popolo di Israele. La fisicità del Tempio indica la presenza di Dio, è il luogo dove risiede quella che gli ebrei chiamano la Shekinah, cioè la dimora, la presenza di Dio. E il termine Shekinah, dimora, presenza, è uno dei nomi alternativi con cui si chiama, si sostituisce il nome Yahweh. Nel Tempio di Gerusalemme, però, la presenza di Dio è mediata dal sacerdozio. Il sacerdote compie i sacrifici, il sacerdote riceve i sacrifici, il sacerdote benedice le vittime, il sacerdote è il mediatore della presenza di Dio. Senza il sacerdozio non ci può essere conoscenza di Dio. Questo è il punto importante da tenere presente. Che cosa avviene per Luca, che riprende il modello dell'Antico Testamento, di due genitori che presentano Samuele, che deve essere consacrato al Signore perché la madre l'ha avuto in tarda età, cioè quando non lo aspettava più, e quindi lo regala al Tempio. Che cosa avviene adesso con Gesù? Gesù entra nel Tempio, non più per essere consacrato, ma per prendere possesso del Tempio. Non è un caso che i due profeti riconoscono in lui l'atteso, luce delle genti, e l'Anna che parla a tutti del bambino come del riscatto di Israele. La differenza è che mentre Samuele viene consacrato, quindi consegnato al Tempio per vivere dentro il Tempio, Gesù entra nel Tempio per liberarlo dalla religione. Gesù entra, prende possesso del Tempio e resta laico. Gesù non è prete, non è sacerdote. È come se in questo momento Gesù abolisse il criterio del sacrificio. Dio non ha più bisogno di sacrifici perché adesso c'è l'umanità di una persona che è il segno, è il simbolo concreto, visibile, toccabile, sperimentabile, che è il Figlio di Dio. Nel capitolo secondo del Vangelo di Giovanni e nel capitolo ottavo Gesù dirà: distruggete questo tempio, si riferiva al suo corpo, e io lo riedificherò in tre giorni. Cioè Gesù stesso identifica il suo corpo con il tempio. Questo, guardate, che è di una portata straordinaria, rivoluzionaria. Vuol dire che viene eliminata qualunque mediazione. Mi dispiace per i preti questo, perché non hanno più funzione, perdono la natura della loro esistenza. Loro devono trasformarsi in diaconi, cioè devono essere i servitori del rapporto tra Dio e il popolo, tra Dio e le persone. Devono creare le condizioni perché questo rapporto interpersonale possa realizzarsi. Devono facilitare, devono essere dei facilitatori, non dei possessori. Quello che avviene ancora oggi nelle chiese, cioè io rappresento Dio, non è più così. Gesù mantiene, dopo la presentazione al Tempio, mantiene per tutta la vita la sua laicità. Per questo non si può essere credenti senza essere laici. Non c'è una contraddizione tra le due cose. Purtroppo nella nostra società, dal 1600 in poi, questo è diventato la cartina di tornasole per complicare la vita. Per complicare la vita intellettuale e spirituale, ed è diventato un impedimento alla libertà, con Galileo Galilei. Quando la Chiesa, attraverso un sopruso di onnipotenza, pensava e credeva di avere la verità in tasca. Da quel momento la laicità si oppone alla religiosità. Prima non era così. Anche l'umanesimo, il XVI secolo, quindi il XV secolo che si sviluppa fino al XVI secolo, anche l'umanesimo aveva un concetto abbastanza ancora armonico. E oggi noi dobbiamo riappropriarci di questo. La condizione per essere credenti è essere laici. Perché Dio è laico, perché Gesù mantiene la sua laicità, restando fariseo, restando giudeo, frequentando il Tempio. Ma nel momento in cui Gesù prende possesso del Tempio, dice: questo è il luogo della relazione, questo è il luogo della libertà. Questo è il luogo in cui non ci può essere potere, perché la natura di Dio del Dio che io, di cui io vi parlo, è una natura servizievole. Non è forse questa la natura dei genitori nei confronti dei figli? Nel momento in cui due persone diventano genitori, non pensate che tutta la loro vita è indirizzata a loro? E che non riescono più a fare nulla per sé se non mediata attraverso la vita dei figli. È tutto indirizzato lì. È tutto proteso verso di loro. Ed è la natura di Dio, per questo Dio è Padre nostro. Perché la sua natura è di essere servo. Quando impareremo questa servitù, dalla schiavitù alla l'esodo, no? Vedete come la Bibbia tutto si tiene. Purtroppo l'abbiamo fatta scadere in una storia sacra, in una storiella, in una così, l'abbiamo annacquata. Ma l'esodo è il cammino dalla schiavitù alla servitù. E la legge dal Sinai diventa il codice della libertà. Non puoi essere libero se non hai i criteri del cammino, cioè verso dove vai, qual è la stella polare, quali sono gli argini dentro i quali devi camminare per non perderti nel deserto. Le dieci parole di libertà che ti costituiscono come unità in mezzo ad una pluralità di popoli e ti danno una identità che non è esclusiva, ma che ti fa riconoscere come un popolo immerso nel contesto della storia degli altri popoli. E questo veniva rappresentato nel Tempio di Gerusalemme. Il sommo sacerdote nel giorno di Yom Kippur vestiva con una vite d'oro messa qui in fronte e tenuta da una corona di stoffa bianca, simbolo dell'unità di Israele. Israele è un popolo solo. Poi sul petto aveva un efod, che era un rettangolo di stoffa dura, spessa, con 12 pietre preziose. La pluralità, 12 tribù di Israele, l'unità, la pluralità. E poi sulle spalle aveva un mantello che arrivava fino ai piedi e nell'orlo inferiore vi erano 72 campanelli. All'epoca si pensava che il mondo fosse abitato da 70 popoli. L'elenco di questi popoli noi lo troviamo nel libro della Genesi, al capitolo 10, prima del racconto della Torre di Babele. Lo stesso elenco, un po' modificato, lo troviamo nel capitolo secondo del libro degli Atti, nel giorno di Pentecoste, dove si citano 14 popoli, 7 più 7, cioè la totalità dei viventi sulla terra. Questi 72 campanelli, ce ne sono due in più. Uno è per Israele, 70 sono per i popoli che abitano la terra. Ne mettiamo uno in più perché non si sa mai, ce ne potrebbe essere qualcuno che noi ancora non conosciamo. E il sacerdote, il sommo sacerdote nel Tempio di Yom Kippur, il giorno più importante degli israeliti, si sentiva rappresentante di tutto l'universo. O rientriamo in questa dimensione, oppure la nostra è una religiosetta, una religionella, così, che non serve proprio a niente, nemmeno per fare il tè, perché l'acqua tiepida. La presentazione al Tempio di Gesù afferma l'unicità e la pluralità, afferma la grandezza di Dio e nello stesso tempo che questa grandezza, per essere tale, è servizievole e si estende a tutto il popolo, il quale popolo ha un compito, ha una missione, non vive per se stesso, ma è chiamato a trasformare il mondo. E in che modo? Attraverso una visione. Non attraverso le cose, ma attraverso una visione. Perché solo se hai una visione, questo è il concetto di regno di Dio. Il regno di Dio non è dopo la morte. Il regno di Dio è l'espressione semitica con cui Gesù esprime il concetto che un mondo diverso, un mondo nuovo è possibile, un modo nuovo di relazionarsi tra le persone e tra i popoli. Se noi abbiamo questa coscienza, dovunque andiamo, dovunque siamo, diventiamo criteri di possibilità di cambiamento. E se abbiamo paura delle cose nuove, allora è meglio che ce ne restiamo a casa a dormire, perché non abbiamo capito nulla. Se abbiamo paura delle novità, se abbiamo paura della scienza, se abbiamo paura di quello che accade, se abbiamo paura dei fatti, noi siamo già vittime di noi stessi perché siamo già morti. Nulla ci può far paura, perché dentro di noi dovrebbe emergere, dovrebbe vivere, dovrebbe, come dire, fiorire il germe della risurrezione. Il germe della risurrezione non è che uno muore e ritorna in vita, no, il germe della risurrezione è questa novità costante che noi viviamo, e per questo noi non moriamo. Non moriamo mai, perché nel momento in cui ricordiamo, per esempio, i nostri defunti, noi diciamo che in noi loro vivono perché noi abbiamo continuato la loro esistenza anche in diversi modi, facendoli propri oppure attraverso un prolungamento del loro essere. Noi esistiamo per prendere possesso della nostra dignità. E dobbiamo avere la consapevolezza della nostra dignità, ma per avere la consapevolezza della nostra dignità dobbiamo sapere che non siamo proprietà nostra. Così come i figli non sono proprietà dei genitori, noi non siamo nostra proprietà, ma siamo nel mondo indispensabili, necessari, e per questo abbiamo un dovere nei confronti degli altri, perché senza di noi il mondo è più brutto. Avete qui 7 pagine di dispense in cui c'è una lunga riflessione e anche ad una nota, la nota 265, in cui si spiega, e questa notte mentre la rileggevo mi complimentavo con me stesso per essere riuscito a spiegare il nome di Dio, Yahweh, nella sua struttura interna, nella lingua e nel suo significato, e mi sembrava che fosse chiaro, e credetemi che se lo capisco io potete capirlo tranquillamente pure voi.
Crediamo in un solo Dio, Padre e Madre, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Crediamo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Crediamo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Crediamo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professiamo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspettiamo la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
Con questi sentimenti che la liturgia ci ha suggerito e con lo stesso spirito ci scambiamo un autentico gesto di pace. Preghiamo perché il nostro sacrificio, la nostra offerta sia gradita a Dio Padre Onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani il nostro dono, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
Preghiamo, accogli, o Padre,
i nostri doni. E guarda la tua Chiesa, che per tuo volere ti offre con gioia il sacrificio del tuo unico Figlio, agnello senza macchia per la vita del mondo. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro.
Come il patriarca Abramo, non temiamo, perché tu sei il nostro scudo e la nostra ricompensa.
Il tuo unico Figlio, generato nei secoli eterni, presentato oggi al Tempio e proclamato dallo Spirito Santo, gloria di Israele e luce dei popoli.
Santo, santo, santo il Signore Dio degli eserciti, Kyrie eleison, Christe eleison, Pneuma eleison, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Christe eleison, Pneuma eleison, Kyrie eleison.
E noi esultanti andiamo incontro al Salvatore con l'assemblea degli angeli e dei santi del cielo e della terra, proclamando senza fine l'inno della tua lode.
Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore,
Kyrie eleison, Christe eleison, Pneuma eleison.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore.
Egli viene a preparare i cuori dei padri e dei figli per incontrare te, Padre, nel nuovo tempio della sua umanità.
Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo dato per voi.
Ecco il Signore che noi abbiamo cercato, ecco il Dio dell'alleanza, fatto cibo per noi.
Allo stesso modo, dopo la cena, prese il calice del vino e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi, soglie antiche, ed entri il Re della Gloria che offre la sua vita per noi.
Fate questo in memoria di me.
Tu purifichi i figli di Israele e della Chiesa, perché possiamo offrire a te, Padre di tutte le genti, un'offerta secondo giustizia.
Mistero della fede.
Maranatha, vieni, Signore, annunciamo la tua morte, celebriamo la tua risurrezione, attendiamo il tuo ritorno.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.
Dio di Gesù il Benedetto, tu ti prendi cura della stirpe di Abramo, di Isacco e Giacobbe, che hai convocato alla mensa dell'alleanza.
Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Ora i nostri occhi vedono la tua salvezza, da te preparata davanti a tutti i popoli, che ci hai chiamato a rappresentare nella Santa Eucaristia.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il Papa Francesco, il Vescovo Angelo, le persone che amiamo e che vogliamo ricordare, tutte le persone che sono in comunione con noi, tutti i che sono alla ricerca di realizzare un loro diritto naturale, indipendentemente dalle condizioni di partenza, tutti i migranti che sono vittime di violenze, di ingiustizia, di torture, con la complicità del mondo occidentale, per la comunità europea e per l'Inghilterra che oggi iniziano un percorso, diciamo, separato, che è segno di un fallimento di un progetto, perché basato esclusivamente sull'economia e non sulla relazione dei popoli, in comunione con tutti coloro che condividono con noi questa Eucaristia in qualsiasi modo e forma, tutte le persone che si sono affidate a noi, come Flora con Ettore, come Giovanna di San Miniato, il marito di Maria Rosa, Alessandro, e tutte le persone che voi portate nel vostro cuore. E insieme a loro tutto l'ordine sacerdotale che è il popolo dei battezzati.
Come Maria e Giuseppe presentiamo non oro, incenso e mirra, ma colui che i cieli e i cieli dei cieli non possono contenere, il Signore nostro e Dio nostro.
Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione di tutti i defunti, che noi oggi, giorno del Signore, affidiamo alla tua clemenza.
Non abbiamo tortore o colombe da offrirti, ma tu accoglici un cuore contrito e umiliato, il nostro sacrificio di lode.
Ti ricordiamo Giovanni, Irma, tutti i nostri defunti e tutti coloro che muoiono per le strade del mondo. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Vergine Maria, Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.
Nella Santa Eucaristia, come i profeti Simeone e Anna, lodiamo la tua gloria e annunciamo la redenzione di Gerusalemme. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Ci facciamo compagni di viaggio di tutta l'umanità. E in questo giorno così particolare, nel memoriale di Gesù che libera il Tempio dai condizionamenti della pratica religiosa per portarla ad una dimensione interiore, spirituale e universale, preghiamo con tutti gli uomini e le donne di buona volontà in aramaico.
Padre nostro che sei nei cieli, Avunà di Bishmaya, sia santificato il tuo nome, Hit Kadash Shemach, venga il tuo regno, Tete Malkutach, sia fatta la tua volontà, Tite Abed Rewatach, come in cielo, così in terra, che di Bishmaya Kembear Ha. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, Lachmana avlana secum yom beyoma, e rimetti a noi i nostri debiti, ushevuk lana kobayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che di afanakna shevakna lechaya bayena, e non abbandonarci alla tentazione, vealta alina l'emission, ma liberaci dal male, e la pezzena mi invescia. Amen.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
Tuo è il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, donace.
Beati tutti voi che siete invitati al banchetto del Signore. Ecco l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla Tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Il corpo e il sangue di Gesù ci custodiscano per la vita eterna.
Antifona alla comunione. I miei occhi hanno visto la salvezza da Te preparata dinanzi a tutti i popoli.
Thank you.
Preghiamo.
O Dio, che hai esaudito l'ardente attesa del Santo Simeone, compi in noi l'opera della Tua misericordia. Tu che hai dato la gioia di stringere tra le braccia, prima di morire, il Cristo tuo Figlio, concedi anche a noi, con la forza del pane eucaristico, di camminare incontro al Signore per possedere la vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Prima di dare la benedizione finale e il saluto, un grazie di cuore veramente ad Angelo per questo servizio che speriamo possa continuare ancora. E ricordo che sabato, in fondo alla pagina, avete tutto il programma fino al 16 e non c'è il sabato prossimo, che c'è il coro Danao alle 16:30. Il Signore è con noi oggi e sempre.
E con il nostro spirito.
Il Signore che si sottomette al comandamento del Padre benedica il suo popolo nella pace.
Il Figlio che ha preso possesso del Tempio di Dio faccia di noi un eco di preghiera.
Il Figlio presentato al Tempio del Padre suo sia invocato su di noi.
Il Signore rivolga il suo volto su di noi e ci doni la sua pace.
E la benedizione della tenerezza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di noi e con noi rimanga sempre.
Amen.
E vi lascio, ecco, alla fine, se c'è qualcuno che mi dà una mano a spostare il tavolo, a portarlo dietro, così per sabato ce l'ho pronto. E poi vi lascio qui il microfono per salutare Enzo e in modo particolare anche Alessandra. La messa finisce qui come rito, continua nella testimonianza della vita. Andiamo incontro al Signore che viene.
Nella forza dello Spirito Santo rendiamo grazie a Dio e viviamo nella sua pace.
A tutti una buona giornata e una buona settimana.
Grazie.
Ciao Alessandra, mi spiace, non ci siamo più sentite, ti abbraccio con affetto sperando di rivederti, e anche a te caro Enzo, il mio ricordo. Ciao Laura.
Ciao Enzo, sono Elisa, ciao Alessandra, fatemi bene, ciao ciao.
Ciao Alessandra, sono Fleana, un abbraccio. Ciao Enzo.
Ciao Enzo, sono Elena, buona domenica.
Ciao Enzo, ciao Flora, auguri a Ettore, ciao Maria Paola.
Ciao Enzo, ci abbiamo anche l'organo oggi, seguiamo un po' le vicende delle Filippine, ti siamo vicini, ciao, sono Pino.
Ciao Alessandro, buona domenica, ciao Enzo.
Enzo, ciao, sono Cristina. Mai riconosciuto dalla voce dell'Alleluia, vero? Alessandra, tu che ci senti bene, aiutami a migliorare questa voce, sbrigati a venire. Ciao.
Ciao Alessandra, ciao Enzo, da Anna Maria e Claudio.